Teatro Laboratorio Alchestis, in collaborazione con Compagnia d'Arte Circo Calumet, Associazione Culturale Tairà, presenta Sound Around the Island, quinta edizione. Musiche e musici stereografati dal vivo. Fotocamere accese e microfoni aperti. Una finestra sul mondo musicale locale. Dieci episodi mixando generi e generalità. Captare e trasmettere frequenze e frequentazioni. Sound Around the Island su Radio 89 Classics. Radio storie musicali online. Stereografie.
Onorata a dire che ho suonato il sassofono con Fayez, tra l'altro abbiamo fatto sezione. Ogni tanto mi capita di andare di là, ma siccome quando ho iniziato, non vi dico l'anno, no, vi dico anche l'anno, 1977 ho iniziato a lavorare in studio e il fonico, il mio mentore, che lui è stato il mio vero primo mentore, poi di volte mi ha mandato di là perché lui voleva che io avessi l'esperienza di stare dietro al microfono e di capire cosa succede quando sei di là. Questa è stata, per me è stata una lezione importante anche negli anni successivi, a dare direzione a qualcuno che stava dietro al microfono, per una questione di empatia, capire cosa vuol dire stare di là. Fondamentale, per me è fondamentale, no? Infatti è una cosa che insegno anche ai miei allievi, di tenere conto di cosa vuol dire spogliarsi e stare davanti a un microfono, perché è proprio quello, sei nudo, vulnerabile, davanti a, in più sei dentro l'acquario. E capire quello, se tu stai dietro ai bottoni, è molto importante secondo me. Io ho fatto il percorso che poi io non sono qui per scelta, questo mestiere mi è sempre più evidente, ha scelto me, io non ho scelto questo mestiere. Sono arrivata da musicista che voleva fare il medico. E quindi veramente, cioè, sono qui per puro caso o per pura scelta del destino. Secondo me avere un background musicale è molto importante, e se non ce l'hai ma ti incuriosisce fare questo lavoro, il background musicale te lo devi fare in qualche modo. È troppo importante, è troppo inerente al lavoro stesso. Guarda, dal punto di vista tecnico è cambiato totalmente, totalmente. Invece dal punto di vista, quello che è il mio approccio al lavoro, non è cambiato praticamente per niente. La dedizione, la serietà, la costanza di lavorare sempre sulla qualità del lavoro. Però adesso che me lo chiedi, è curiosa questa cosa, perché io credo che il mio approccio al lavoro è rimasto quello di quando ho iniziato. Non sono un fonico frustrato, io non volevo fare il musicista e mi sono ripiegata su fare il fonico. Quindi non provo invidia, non provo gelosia, anzi, Moltissimo, di più dal vivo direi, che in studio è un po' colpa del fonico che se il suono è orrendo. Dal vivo però ci sono talmente tanti di quegli elementi. In studio è più se il disco vende e grazie all'artista, se non vende è colpa del fonico. Sì, io mi sono trovata in mezzo a una storia di questo tipo. Ma se i pezzi erano brutti, era colpa mia. Ma però, cioè, cosa devi dire? Sì, la qualità va visto dall'inizio fino alla fine della catena, però non voglio sembrare presuntuosa, ma chi sta alle manopole può veramente lucidare una cosa sì, una cosa non bella. Noi abbiamo la possibilità qui di creare delle magie. La gente ha un po' di soggezione davanti a un fonico, perché in realtà non capiscono cosa facciamo. E questo per me è un grosso vantaggio. Che i giorni che mi arrabatto un po', nessuno mi fa domande. Spesso mi arrivano delle session dove sono pieni di plugin che sono smanettatissime, che c'è equalizzazioni, compressioni, robe così. E io dico, ma perché? Perché avevi l'esigenza di andare lì a smantellare un suono che magari a monte non era perfetta, ma bastava ritoccarla un pochino per tirare fuori la sua natura? Io ho l'approccio opposto, infatti mi hanno sempre preso in giro per quel poco che muove gli equalizzatori. Sì, lo schiarisci un po', sì? Perché per me ci sono delle cose a monte a quello, cioè la scelta del microfono, dove lo metto, l'accordatura dello strumento, eccetera, eccetera. Quindi io agisco prima di quella cosa lì. Se io devo smanettare troppo, vuol dire che c'è un problema prima. E la compressione non ti risolve la dinamica. È la mia prima missione nell'insegnamento, di insegnare come seguire un volume anziché semplicemente schiacciarlo.
Luce di ferma dolcezza, riflesso di assoluta rettitudine. Cammini con lo sguardo di chi conosce le strade del mondo, lasciando scie di bellezza, sovrana per diritto divino. Non sul letto del solo talento scorre quel fiume. Esso lambisce gli argini della perseveranza e sfocia determinato nel mare da dove nasce il silenzio. Si chiudono gli occhi, ascolto e musica.
Ho la fortuna, almeno credo, di essere esente da molti di questi discorsi, proprio perché sono qui da più di 40 anni, quindi ho un certo peso dal punto di vista dell'esperienza. In studio invece l'ambiente live è ancora molto maschilista, moltissimo, e lì mi ci sono trovata di mezzo pesantemente all'inizio. Poi dopo sono stata più protetta, però questo atteggiamento purtroppo esiste sempre, più o meno, ma come credo che esista quasi in ogni ambiente. Certo, non siamo esenti, ma io sento molto il mio contributo alla società. E primo, che la cosa forse più evidente, che io porto la musica al mondo, e quello credo sia una cosa bellissima. Un'altra cosa che vorrei pensare e di essere un esempio alle donne che si può fare un mestiere di questo tipo, mestiere che molti pensano che sia un mestiere solo tecnico, che in realtà è tutt'altro. C'è il lato tecnico, ma quello è solo uno strumento poi per fare il mestiere, ma il mestiere è un altro. E mi piace pensare di essere un esempio per le donne. E terza cosa, che riguarda il mio modo di lavorare. E io sono, a parte l'anno che sono stata a Seattle, quindi con il mio primo mentore che mi ha insegnato veramente tantissime cose importanti, ma i miei 8 anni a New York, la scuola lì è stata un po' come fare i Marines. Le regole erano ferree, era una situazione veramente molto rigida per noi tecnici, per noi fonici, perché il costo degli studi era altissimo già allora, parlo di fine anni 70 fino a metà anni 80, e quindi non c'era proprio spazio per sbagliare, e quindi bisognava veramente sviluppare un'etica, la tecnica sì, ma proprio un'etica sul lavoro che io continuo a portare avanti, che riguarda la qualità del mio operato, ma anche il fatto che io stia lavorando per una persona, per uno sconosciuto, un artista nuovo o quello che è, o per un artista conosciutissimo che vende milioni di dischi, che vendeva. Il mio operato è sempre uguale, io ho sempre lo stesso approccio. Forse il suono deve essere fisiologico. Deve essere, sì, fisiologico e coerente. Coerente con l'idea che c'è dietro. E quindi per forza di cosa fisiologico. Ho il mio pallino degli ultimissimi anni, un po' i filoni che seguo, filoni filosofici, dell'importanza della coerenza nell'essenza, no? Di dire, di agire, di essere anche all'esterno come si è all'interno. E forse proprio è anche questo il mio approccio al suono, è quello che io cerco di fare, io cerco di catturare quello che c'è. Quindi sì, coerenza, autenticità.
Sto suonando, sto facendo un po' tutto quello che fondamentalmente mi concede la musica, possiamo definirla così. Un po' con un occhio al passato, un po' con un occhio al presente e soprattutto con un occhio al futuro, perché il futuro è, diciamo, da scoprire.
La voce tua su vento e su mare.
Nel mio caso in veste artistica, quindi in prima linea con la scrittura di canzoni, produzione personale, poi la vendita della persona fisica come musicista, quindi il suonare nei locali, che è diventato appunto sempre più difficile. E poi l'altra veste, che è quella appunto diciamo più produttiva, che in questi ultimi tempi, anche da quando ho la fortuna di avere lo studio, è diventata più, diciamo, più ricercata. Dall'altro canto, poi io mi sono occupato per tanti anni di didattica, soprattutto approcciato alla voce. Ho conseguito dei, diciamo, dei percorsi importanti su delle tecniche di training vocale, quindi anche lì, anche quella è un'altra vena che mi tortura, sulla quale devo, come posso dire, scindere parte del mio tempo, comunque devo dedicare parte del mio tempo anche alla continuità del metodo dello studio, e quindi è una vita complessa. Nel tempo, diciamo, soprattutto in tutto il tempo passato a Milano, quasi una decina di anni, ho assistito a diverse produzioni, diverse cose, però sempre, sempre come desiderio di essere in realtà l'artista che veniva prodotto e non il produttore. Poi mi sono reso conto, insegnando, questo è arrivato poi in realtà dall'insegnamento del lato, diciamo, tecnico della voce, mi sono reso conto che avevo in realtà un carattere un po' particolare per fare, cioè avevo la capacità di mettere le persone nelle condizioni di fare. Un bel disco che ho fatto è stato un disco di uno dei primi dischi che ho prodotto, belli, che ritengo ho potuto esprimere, è stato il disco di un artista di Milano che si chiama Luca Nobis, che è un chitarrista di fingerstyle bravissimo, che oltre ad essere un amico è sempre stata una persona che ho stimato, diciamo, profondamente per la persona che era, una grande persona a livello umano. Però musicalmente lui aveva bisogno di essere accompagnato, di avere, capito, di essere seguito, e abbiamo fatto un percorso bellissimo, abbiamo fatto due dischi alla fine, sono venuti fuori dei dischi molto belli. E da lì ho iniziato a prendere coraggio, e fino a quando poi ho deciso di produrre un artista sardo, Vittorio Pizzalis, che ha una storia un po' particolare, e lì appunto lì c'è l'ingrediente in realtà fondamentale, che è l'unione tra la passione, il sentimento e anche un'idea. Nel primo disco abbiamo fatto un lavoro molto acustico, difficilissimo. Nel secondo disco invece abbiamo fatto un lavoro un po' più elettrico, anche un po' più, più ricercato nei testi, nell'interpretazione, quindi c'è un lavoro molto 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 certosino. Posso raccontare un piccolo aneddoto di questo ultimo disco che ho fatto, di Vittorio, dove a metà della produzione abbiamo deciso di creare una strategia per vendere, perché noi abbiamo fatto il disco fisico, quindi fondamentalmente bisognava vendere, e a metà della produzione ho lanciato una promo di prevendita del disco. Il giorno dopo il lancio sono arrivate 150 email e noi non avevamo neanche finito il disco.
Ci credi ancora agli occhi lucidi, piccola stella blu, possiamo stare qui, possiamo viverci qui insieme noi.
Io ho accettato di fare lo studio con Michele perché ho visto praticamente subito, non so come, la sua etica sul lavoro, cosa quale fosse, ed era molto vicino al mio, era molto pignolo, ma cioè, sempre a servizio della musica, mai a servizio di se stesso, e questo mi era piaciuto molto ed era una cosa che avevo anche visto poco, quindi ho accettato per quello, però a patto che lo studio fosse come se fossimo a New York. Ho detto, se lo facciamo deve essere proprio fatto con i fiocchi, e credo che siamo, da quel punto di vista, siamo riusciti. Poi sì. Tutti i crismi, tu proprio tutti dal l'acustica, i colori, l'accoglienza, le luci, il pianoforte, ogni cosa l'abbiamo studiato e scelto, niente a caso.
Anche sulla base dell'analisi dell'ipotetico cliente, perché poi fondamentalmente serviva, l'idea era quella di fare il jazz innanzitutto perché lei comunque è fortissima in questo, quindi l'idea di far suonare tanti musicisti insieme e non avere le stanze.
Allora, la comunicazione è così importante quando stai lavorando, e quando c'è il vetro di mezzo ci può essere un po' questa freddezza. In realtà era la prima volta che lavoravo in un ambiente aperto, per me era una grande novità. E la fatica che facevo a lavorare in cuffia è stato di gran lunga colmato dalla immediatezza della comunicazione con chi stava suonando. E penso che almeno dalla reazione dei musicisti, che anche loro sentono questa cosa, è come se ci fossimo anche noi parte della band. E questo è bello. Dal mio punto di vista è stata una scelta che riflettesse la nostra filosofia di lavoro, poi sperando nel mercato, ma non contando sul mercato. Almeno io l'ho vissuto così. Anche la scelta di avere pianoforte, sì, io volevo fare magari non solo jazz ma musica acustica, perché io nasco da quello, nasco dai microfoni, dai musicisti, strumenti, e per me lo studio doveva avere il pianoforte. E poi è stata una buona scelta, credo, perché moltissime persone sono venute qua proprio perché abbiamo il piano.
Beh, è complicato comunque, appunto come dice lei, innanzitutto siamo dei sognatori, credo che forse sia una cosa che, cioè, c'è anche quel briciolo di ingenuità nel momento in cui abbiamo deciso di costruire questa struttura, non sapendo realmente appunto il potenziale. Siamo aperti già da più di 4 anni, credo, quindi fondamentalmente credo che se ci impegniamo nel proporre, nel dare motivo di venire qua a incidere, appunto, sia poi può essere per il suono, per lo spazio, per l'offerta, io credo che ci siano i margini per poter stare in vita. Anzi, ogni tanto quando abbiamo momenti di sconforto, che a volte capitano, poi ci ricrediamo, perché in realtà il sogno è più forte di qualsiasi fallimento.
Se dovessi definire questo o comunicare come vedo la nostra funzione nel mondo, diciamo, secondo me posso dire che siamo qui per il meglio della tua musica, per il meglio della musica di chi viene. Questo è il nostro obiettivo, la nostra meta.
Ripeto, uguale. Secondo me il motivo per cui abbiamo aperto Gio in Studio è proprio per il meglio della tua musica, come ha detto lei. Non posso trovare slogan migliore. Grazie.
The best for your music. Lo lasciamo così.
Sound Around the Island. Radio, storie musicali, stereografie. Registrazioni effettuate al Jane Studio Cagliari da Marty Jane Robertson. Assistente Michele Giuseppe Rovelli. Racconti Cristina Racca. Video Marco Gallus e Gianni Menicucci. Grafica Enea Bendonde. Web Davide Martello. Progetto realizzato grazie al contributo di Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna. I video sono disponibili su metecalab.it, laboratorio archivi audiovisivi. Media Partner, EIA TV, Sardegna 2024, Radio 89 Classics, Radio Sardegna Web. Prod- prodotto da Mete Calabria.